Oh, stamattina Spezia ha voglia di scherzare. Lei è ottimista. Vuoi dire che oggi succede una tragedia?
24 mattino.
Ottimista? No, caro ascoltatore, come avrà già sentito alle 6:30, ho iniziato come al solito con un odio diffuso nei confronti dell'umanità.
Questi sono i segnali che i mercati stanno dando alla politica. State attenti a non far andare le cose non come vogliamo noi, altrimenti vi castigheremo. Questo, a mio avviso, si ripercuote molto sulla volontà di voto delle persone, perché se le persone vogliono cambiare, in un modo o nell'altro si deve cambiare.
Allora, caro ascoltatore, lei capisco perfettamente il ragionamento ed è un grande tema che ha attraversato il dibattito politico, almeno in Italia, con toni un po' ridicoli a partire dal 2011, quando lo ricorda, finimmo ad un passo dal fallimento e Mario Monti fu nominato presidente del Consiglio, e quindi c'è un po' sotto traccia questo tema: i mercati non vogliono. Allora, i mercati non è un'entità generica, casuale, non è Soros, non è. È gente che investe i quattrini, e con questi quattrini deve farci altri soldi, ok? Molto semplicemente. E quindi quando trova una situazione di inaffidabilità o di incertezza preferisce ritirarsi, perché dice: qua i miei soldi sono a rischio, che è quello che faremmo tutti noi. Poi la finanza, che poi sotto traccia c'è anche la finanza, è qualcosa di orribile e lontano da noi. La finanza è quello che permette, ovviamente con qualche stortura, all'economia di andare avanti, perché è quella che permette alle imprese di finanziarsi, a noi di avere i mutui, eccetera eccetera. Quindi capisco il ragionamento. Dall'altra parte, uno che gli vuole dire a un operatore di mercato che dice: guarda, c'è una situazione di incertezza tale per cui io in questo momento mi tengo lontano un attimo.
Poi alla fine Spezia, dopo queste elezioni europee, ma cosa cambia veramente? Ma secondo me nulla. Però vedo molto nervosi quelli della destra italiana.
Boh, insomma, non mi pare, non li vedo particolarmente nervosi.
Non importa chi tu sia, Spezia ti odia indistintamente.
Oh, grazie. Bene, e questo, con questo editoriale, diciamo così, e con questa presentazione iniziamo questa seconda parte del 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È mercoledì 12 giugno, sono le 7:21 minuti e 56 secondi. Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. E voi, se vorrete, come sempre, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Abbiamo fatto una piccola aggiunta ai nostri canali social in questi ultimi giorni, è più un esperimento che altro, niente di fisso, di costante, ma uno spazio di riflessione che abbiamo aperto su Reddit. Lo trovate, un subreddit di 24 mattino. Ho ritenuto, come già dicevo nei giorni scorsi, che potesse essere uno spazio di riflessione un po' più sensata e un po' più orizzontale rispetto ai classici canali social, dove insomma, si può confrontare, si può chiacchierare, viene da dire, con una sorta di serenità. Per chi non lo conoscesse, si informasse su che cos'è Reddit. Le aperture dei giornali di oggi: il Sole 24 Ore apre con Apple che corre a record a Wall Street con la sfida sull'intelligenza artificiale. A 24 ore dal lancio di Apple Intelligence, il titolo del gruppo sale del 6%. Ora in borsa il colosso di Cupertino vale più di 3.000 miliardi di dollari. E poi c'è ovviamente anche la questione di Elon Musk che protesta, eccetera eccetera. Però insomma, qua dice: Apple non ha idea di cosa accadrà una volta che i dati saranno nelle mani di OpenAI, perché come dicevamo Apple nei giorni scorsi, cioè 24 ore fa, ha annunciato una sua applicazione, per così dire, di intelligenza artificiale, una specifica inserita all'interno dei device proprietaria e che dovrebbe rimanere all'interno dei device, e poi la possibilità di collegare per altre funzioni a sistemi intelligenza artificiale come ChatGPT. Il voto europeo spinge lo spread a 150, Piazza Affari sotto i 34.000 punti, l'altro titolo importante del Sole, anche se sopra nella fascia superiore c'è sempre il tema del Medio Oriente, che Hamas sarebbe pronta ad accettare la tregua, dice il Sole 24 Ore. Visto che siamo sui temi economici, l'apertura della stampa è dedicata alle pensioni. Meloni boccia quota 41, che è una delle prime conseguenze, se volete, di questa tornata elettorale. E poi le aperture dedicate al grande cambiamento francese del quale parlavamo poco fa, ossia il fatto che i repubblicani hanno detto che alle legislative sosterranno, andranno insieme a Le Pen. Asse a destra contro Macron è l'apertura del Corriere della Sera. La nuova Europa al G7, ma è caos Francia, è l'apertura del quotidiano nazionale. Involuzione francese è il titolo della Repubblica, perché come si diceva questa è la rottura di un tabù, perché finora si era sempre creato quello che era stato definito un cordone democratico intorno ai candidati del Front National prima e del Rassemblement National oggi, un cosiddetto cordone democratico, e quindi tutti i partiti che non facevano parte di quella schiera sostenevano chiunque purché non provenisse da quell'area. Il caso Francia scuote l'Europa è il titolo del Messaggero. Cade il tabù della destra, adesso tocca all'Europa, e l'apertura della soddisfatta in questo caso della Verità, a differenza di Repubblica ci vede delle preoccupazioni. Fronte retro è l'apertura del Manifesto. L'azzardo elettorale di Macron contro l'onda nera manda in tilt gli schieramenti, scrive Macron. Resta solo è il titolo invece di Avvenire. E a proposito di solitudini, c'è l'apertura di Libero che è dedicata al Movimento 5 Stelle. Conte pronto a lasciare, l'ex premier assediato dai suoi, perfino Travaglio lo affossa, è a percentuali da Lidl. Perché questa la battuta era carina, perché il Movimento 5 Stelle ha fatto il 9,99%, e quindi no, è la battuta sui prezzi degli ipermercati, però mi dicono che in realtà l'originale sarebbe di Enrico Mentana, la battuta su Lidl. Il Sud tradito si vendica delle destre, i dubbi di Meloni sull'autonomia e l'apertura di Domani. Il Fatto Quotidiano sceglie l'inchiesta della quale parlavamo prima, quella sul voto di scambio politico mafioso al comune di Reggio Calabria e al Consiglio regionale calabrese, voti mafiosi a Fratelli d'Italia e PD, quindi per il Fatto è assodata questa cosa qua. Meno votano meglio è il titolo. Il vertice salva Ucraina è l'apertura del Giornale, si cerca l'intesa sui fondi congelati ai russi e Meloni accoglie i big internazionali e il Papa, mentre il centro, cosiddetto centro, come vogliamo chiamarlo, i liberali cercano un nuovo leader, il Riformista, ai blocchi di partenza c'è una foto di Luigi Marattin, pontiere di Italia Viva Azione, si candida per il dopo Renzi. Te ne vai o no? Conte ora è solo, pure Travaglio l'ho abbandonato, è l'apertura dell'Unità. Il Foglio, pubblica in apertura di Fatto un editoriale di Claudio Cerasa, il direttore, puntare sul modello von der Meloni, ha però nell'apertura vera e propria, nella parte superiore, il racconto di Luciano Capone. In più di un'occasione ci è capitato di leggere i pezzi di Luciano Capone dedicati al ministro Adolfo Urso. Ebbene, il ministro delle imprese del Made in Italy vuole fare una causa al Foglio di un valore compreso tra 250 e 500 mila euro. Il 7 giugno, il giorno prima delle elezioni europee, ha depositato un'istanza di mediazione civile che prelude ad un'azione civile, perché si è sentito leso nell'onore dagli articoli del Foglio. Foglio che l'aveva criticato duramente per politiche che Soprattutto il pezzo di Luciano Capone si intitolava Terapia d'Urso, che analizzava criticamente l'attività appunto di Urso, caratterizzata, scrive Capone, leggo da qua, è da un profluvio di dichiarazioni di azioni dirigiste ostili al mercato che, avviso di questo giornale, acuiscono gli storici problemi dell'Italia anziché risolverli. E il ministro si è adombrato soprattutto per l'utilizzo, dato che si parlava di statalismo, del nomignolo, così vogliamo chiamarlo, Adolfo Urs, che è qua, anche qua, battuta. Il titolo della Gazzetta dello Sport, ve lo diamo: volare, tamberi e battocletti d'oro, e sono 10 medaglie. Va bene, allora usciamo dal politicismo di questi giorni, dalle chiacchiere sulle alleanze, chi ha vinto, chi ha perso, ed entriamo su questioni concrete che riguardano il paese. Se avete 30 anni andrete in pensione oggi e avrete un numero adeguato di contributi fra 40 anni, andrete in pensione a 70 anni. Sappiatelo, questo almeno secondo il nuovo simulatore dell'INPS, o meglio no, il vecchio simulatore dell'INPS, ne scrive Marco Rogari, perché ieri è stato effettuato l'aggiornamento, siamo a pagina 8, del servizio Pensami, che è il servizio che si occupa di calcolare la pensione ipotetica degli italiani. Chi oggi ha 30 anni e ha cominciato a lavorare all'inizio del 2022 potrà andare in pensione, se sarà in possesso di almeno 20 anni di contributi, nel dicembre 2063, con 69 anni e 10 mesi d'età. La proiezione si ricava dal simulatore INPS Pensami, appena aggiornato sulla base degli adeguamenti agli incrementi alla speranza di vita dei requisiti pensionistici per effetto dello scenario demografico dell'Istat, ripreso nell'ultimo rapporto della Ragioneria Generale dello Stato. Banalmente è quello che normalmente succede, cioè aumenta la speranza di vita, aumenta l'età pensionabile. Anche se questo simulatore, ce l'aveva raccontato anche ai nostri microfoni il presidente dell'INPS Gabriele Fava, lo ricorderete, a Trento, quando eravamo là a Trento, l'INPS ha intenzione di rivederlo. Chi ha oggi 30 anni ha cominciato a lavorare da poco, riuscirà ad andare in pensione tra i 66 anni e 8 mesi e i 74 anni. Nel primo caso dovrà aver versato 20 anni di contributi e maturato un assegno superiore ad almeno 3 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Come capite, è complicato, soprattutto per chi ha delle carriere incostanti come le persone più giovani. In un paese che, scrive sempre Marco Rogari in un pezzo qua a pagina 8, sempre del Sole 24 Ore, in un paese che ha un'incidenza nel rapporto tra spesa pensionistica e prodotto interno lordo molto elevata, non proprio sul gradino più alto, ma comunque al top della classifica europea della spesa per pensioni in rapporto al PIL. I dati sono relativi al 2021 e quindi scontano l'effetto di quota 100, però il dato è questo: con il Fondo Monetario Internazionale, che ha sollecitato il nostro governo a razionalizzare ulteriormente la spesa pensionistica, innalzando l'età pensionabile ed evitando costosi regimi di pensionamento anticipato. E proprio su questo si gioca un pezzo della sfida, forse addirittura interna alla maggioranza, ed è quella su quota 41. Ne scrive Luca Monticelli a pagina 4 della Stampa. Il taglio del cuneo va confermato, è la priorità numero uno. Dovendo scegliere una misura, io farei quella. Il ministro dell'economia Giorgetti lo ha ribadito agli imprenditori bergamaschi che ho incontrato prima del weekend elettorale. La riforma delle pensioni, invece, scrive Monticelli, è completamente sparita dai radar, non se ne parla più. Durante la campagna elettorale Salvini ha provato a rilanciare quota 41 anche in un'intervista alla Stampa, ma resterà bocca asciutta il progetto di andare in pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, è definitivamente tramontato. Il tema peraltro è sensibile a livello internazionale, con le tensioni che si percepiscono sui mercati. E proprio sulle tensioni sui mercati arriveremo tra un attimo.
24 mattino.
Il
signore che è intervenuto adesso, come al solito non capisce una sverza di queste cose. Il debito va acquistato, e allora chi lo acquista vuole sapere da chi lo acquista e le modalità di pagamento. Se ne faccia una ragione, a meno che lui non si mette le mani in tasca e si compri il debito italiano. Poi voglio vedere se poi si mette a sindacare le modalità di spesa da parte dei nostri governanti. Fatela finita con questo Grande Fratello e più o meno i complotti Pluto massonico e non so che cos'altro.
Una svergia non l'avevo mai sentita, sinceramente, però è un modo, diciamo, elegante per dire quella cosa là. No, ma non se la prenda così con un altro ascoltatore. Non mi sembrava che fosse proprio in direzione, ammiccava un po' a quella questione del complotto. Però, dato che siamo su quello, andiamo sui mercati, appunto, e andiamo a pagina 5 del Sole 24 Ore. Com'è che si spiega questa reazione dei mercati? Vabbè, sui francesi mi pare abbastanza chiaro, è una questione di incertezza, non sai che cosa succederà in Francia. Dunque, il rendimento del decennale si è portato ieri fino al 3,33%, per poi attestarsi al 3,24%. Questo sono gli interessi sul debito, tanto per intenderci, questo è il dato, facendo lievitare ai massimi dello scorso autunno e oltre 60 punti base lo spread, ossia la differenza di rendimento nei confronti dei bund tedeschi. Questi sono rimasti immuni alle vendite, con tassi sostanzialmente stabili al 2,63%, a riprova di come siano sempre in grado di ritagliarsi il ruolo di bene rifugio nelle fasi di elevata avversione al rischio. Avversione al rischio è esattamente quello che diceva anche l'ascoltatrice, cioè quando vedi dei rischi, tenti di evitare questi rischi, di perderci i quattrini, molto semplicemente. Altrettanto evidente, scrive Maximiliano Cellino sempre sul Sole 24 Ore, come in una situazione simile il vero elefante nella stanza rischi di essere il debito italiano. Impressione ampiamente confermata dal balzo del BTP fino a 4,18, poi in parte rientrato al 4,08, e da uno spread che si è spinto a 145 punti base dopo una puntata addirittura oltre quota 150, che rappresenta il top dallo scorso febbraio. Qui il discorso trascende ovviamente le questioni francesi per concentrarsi in senso lato sugli interrogativi legati al destino dell'Europa intera. Sebastiano Picone, Head of Partnership Italy di Moneyfarm, mette infatti in guardia sul rischio di un rallentamento del processo di integrazione politica ed economica degli Stati membri dell'Europa sotto la pressione di un'Europa più frammentata. E se l'Europa è più frammentata, è molto semplice: il mercato prezza in modo diverso le obbligazioni dei singoli stati. Ma sì, mi sembra quasi una banalità questa. Comunque, è così, pagina 5 del Sole 24 Ore. Europa che si troverà a confronto su tanti temi. Qua devo dirvi la verità che più che tante altre questioni delle quali si è discusso, mi sembra che una parte consistente del voto e l'andamento dei Verdi sembra dimostrarlo un po' in tutta Europa, fatta eccezione per l'Italia ma con caratteristiche diverse, sia una certa opposizione al Green Deal, alla transizione ecologica per come si è configurata fino ad oggi, per come è stata configurata a Bruxelles fino ad oggi. Ebbene, di questo tra l'altro parleremo alle 8.35, a pagina 5 del Messaggero. Il Messaggero torna per il quinto giorno di fila, per il terzo giorno di fila, chiedo pardon, però è uno spunto interessante, a testimonianza evidentemente che anche da quelle parti la pensano così. Gabriele Rosana ne scrive e parla di un Green Deal più morbido e di una trattativa già iniziata. Il futuro della maxi legislazione ambientale targata Europa dovrà sopravvivere alle forche caudine di un Parlamento europeo e di una Commissione che hanno spostato il baricentro un po' più verso destra. Ciò non significa necessariamente riavvolgere il nastro e smantellare quanto fatto finora, mettono le mani avanti gli osservatori, ma è probabile che la fase dell'attuazione della stretta green sarà ammorbidita e rallentata. C'è una variabile: In base al dettagliato accordo di coalizione che regge le sorti del governo a tre, socialisti, verdi, liberali a Berlino, l'indicazione del componente tedesco della Commissione europea spetterebbe proprio ai Grünen, che come prezzo per la riconferma di von der Leyen chiederanno proprio garanzie certe sul futuro del Green Deal. Insomma, il vento è cambiato, ma la trattativa è aperta. Sostiene l'ex ministro Enrico Giovannini, direttore scientifico dell'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, intervistato a Pagina 7, da Avvenire, che nell'Europa il Green Deal ha in realtà radici solide. Poi il concetto è magari qualche piccolo obiettivo potrà essere cambiato, però c'è poco da fare, però il vero tema è che ci sono pochi fondi. Dice che il Green Deal non è un'agenda puramente ambientalista, nasce nel 2019 come un'agenda di sviluppo sostenibile, parla di varie propagande che l'hanno ridotto ingiustamente nel recinto dell'ambientalismo. L'idea era semplice: a livello globale siamo su un sentiero insostenibile di sviluppo e prima o poi tutto il mondo andrà verso nuove tecnologie. Ma il punto, dice Giovannini, adesso lo dico grezzo, il professor Giovannini lo dice con molta più eleganza di me, è che l'Europa ci deve mettere i quattrini. Europa che nel frattempo si prepara ad uno scontro con Pechino sulle auto elettriche a proposito di transizione ecologica. Pagina 27 della Stampa, Emanuele Bonini da Bruxelles racconta come addirittura oggi o forse giovedì potrebbe arrivare l'annuncio di dazi nei confronti di auto elettriche cinesi. Dopo mesi di verifiche, la Commissione europea è decisa ad annunciare appunto i dazi. La decisione di restrizione è praticamente cosa fatta. L'obiettivo è dare un'accelerata al dossier questa settimana. L'intenzione di agire c'è, è l'anticamera di una guerra commerciale con un paese che è pronto a ritorsioni. Pechino avrebbe già una lista pronta di merci europee da colpire con propri dazi all'esportazione, tra questi prodotti agroalimentari e lattiero-caseari, con colpi evidenti per l'Italia, e alcolici, con colpi evidenti per l'Italia. L'inchiesta era stata avviata il 4 ottobre del 2023. Non si sa esattamente di che tipo, cioè con che forza potranno avere i dazi. Si fa notare anche che questo potrebbe essere un buon viatico, una buona mossa da parte di Ursula von der Leyen per iniziare a mettere un piede di nuovo nella presidenza della Commissione europea. Le grandi difficoltà della transizione energetica, lette in Cina in particolare, negli occhi, lette attraverso questo pezzo di Agnese Ranaldi a Pagina 9 di Domani, che ci racconta in una pagina quale Michelangelo Cocco, a proposito di Cina, intervista una politologa cinese di Shanghai, Jing Men, la quale ovviamente piuttosto contraria, negativa sui dazi, e sostiene che la Cina sostiene il processo di integrazione europea. Si racconta come la corsa cinese verso le energie rinnovabili stia portando ad un'accelerazione fortissima sull'idroelettrico, e questo stia portando a una devastazione, perché devi fare le dighe per i due fiumi più importanti del sud-est asiatico, il Mekong o il Salween. Traffico.
Non capisce una sverda di queste cose.
24 mattino.
Intanto scusate, a proposito di elezioni europee, sono andato un istante fa sulla piattaforma Eligendo, che è la piattaforma del Ministero dell'Interno che raccoglie tutti i dati, pur dicendo che non rivestono carattere di ufficialità, se non ce l'hanno quelli del Ministero dell'Interno, chissà chi ce l'ha. Comunque mi risultano mancare ancora 79 sezioni, che immagino che siano quelle di Roma, che non si riescono a scrutinare da giorni e stanno creando una serie di problemi. Sarebbe opportuno sapere che cosa succede esattamente, se è sbagliata la piattaforma Eligendo, se c'è qualche errore, se queste sezioni non sono state comunicate, che cosa succede là dentro, perché tra l'altro è in corso uno scontro su quei voti tra, se non vado errato, Marco Tarquinio, che risulterebbe eletto, l'ex direttore di Avvenire, e Alessia Morani, che invece sarebbe stata esclusa per, non ho capito esattamente, per qualche voto. Vabbè,
Le questioni generali riguardano, come si diceva, soprattutto la Francia, dove Bardella, il volto nuovo del Rassemblement National, lancia il patto con i gollisti, con i repubblicani, i quali si dividono. Ne scrive Riccardo Sorrentino bene, vi segnalo soprattutto questo pezzo a pagina 4 del Sole 24 Ore, ne abbiamo parlato diffusamente prima, ma è un po' la notizia del giorno. Le reazioni del partito dei gollisti sono state molto aspre. Esponenti hanno chiesto le dimissioni del leader, l'intero gruppo dei senatori si è dichiarato contrario, due sono usciti dal partito, si sono espressi alcuni leader del partito e molti presidenti di regione. E mentre dall'altra parte il Rassemblement Nazionale, in una mossa politica anche qua interessante, decide di escludere l'accordo con Reconquête, che spero di pronunciarlo giusto, non parlo bene il francese quindi mi perdonerete, il partito di Éric Zemmour, di fatto spostandosi un po' più verso il centro, evidentemente un tentativo di rassicurare l'elettorato che non va avanti da oggi, va avanti da qualche tempo. Vi segnalo anche una pagina molto interessante, sempre sul Sole 24 Ore, curata da Alessandro Magnani, ma con firme internazionali dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Repubblica Ceca, firme di giornalisti naturalmente, che riassume le posizioni politiche dei partiti un po' più a destra che si sono candidati a queste elezioni, da Vox i tre partiti di estrema destra greci, tra i quali ce n'è uno che si chiama Spartiates, gli Spartani, wow. E quelli della Repubblica Ceca, dell'Ungheria, della Romania, se avete qualcosa di insomma interesse a questo tema. Per quanto riguarda l'Italia, francamente c'è ancora poco da dire, eccetto il fatto che delle difficoltà di Giuseppe Conte, sapete, con Luigi Di Maio che oggi si fa intervistare a Niccolò Caratelli sulla Stampa e dice che Giuseppe ha snaturato i 5 Stelle, e resta per così dire il cimitero dei liberali, il cimitero dei centristi, viene da dire. E oggi forse il pezzo più bello, il pezzo migliore, mi pare quello L'amaca di Michele Serra, pagina 34. Sul suicidio di massa degli europeisti di centro si è scritto tanto. Mi ha molto colpito che anche gli antipatizzanti non abbiano voluto infierire, tale è stata la catastrofe. Rari commenti sprezzanti o aggressivi, prevale un tono desolato come ai funerali. Partecipo al lutto, ma mi concedo in disparte una nota severa su Renzi, Calenda, Bonino, che pur pensandola più o meno allo stesso modo, pur occupando un'area politica omogenea, pur avendo nei confronti dell'Unione Europea le stesse intenzioni amichevoli e incoraggianti, hanno visto i loro voti andare al macero. Dice: non ci sono scusanti, specie di questi tempi disfatti, gassosi, l'istinto non può che essere fare gruppo, superare gli intoppi della vanità, cercare di mettere insieme le forze. Possibile che sia così difficile capire che la politica è una cosa che si fa in tanti, oppure è meglio non farla? Buon punto, un punto interessante, spunto di riflessione. Intanto torna Mario Portanova, in questo caso sul Fatto Quotidiano, a pagina 5, sul fatto che la questione morale non muove i consensi e fa disertare i seggi. Lo fa con un'intervista ad Alberto Vannucci, politologo, il quale dice esattamente questo. Abbiamo detto ieri dello scarso effetto che avevano avuto l'inchiesta della Procura di Genova e altre inchieste su quello che è avvenuto. Segnalo a proposito dell'inchiesta di Genova due pezzi, non abbiamo il tempo di leggerli, però sono il primo, Il Buongiorno di Mattia Feltri sulla Stampa, il secondo è il pezzo di Pietro Senaldi all'interno di Libero, che pongono delle domande ai magistrati sui motivi per i quali ci si appresti a lasciare Giovanni Toti ai domiciliari, cioè dato che come una delle motivazioni era può influenzare il voto con quegli stessi metodi e il voto ormai è finito, può insieme a Spinelli far come dire danneggiare, inquinare le prove, ma se sono tutte e due i domiciliari come fanno a inquinare le prove? Ebbene, legge Senaldi, legge dalle agenzie, dall'ANSA, Resta agli arresti secondo il ragionamento dei PM perché non si è ancora dimesso. È chiaro, un'indiscrezione della procura, però questo è la resta. Il GR, ci risentiamo subito dopo.